estrattori di reddito pro tempore. Ovvero siamo qua a parlare di imposte etiche, di tasse sui peccati. Il tema delle tasse sui peccati ricorre da anni per quanto riguarda tipologie di peccati diversi. Molto recentemente ha assunto con grande rilevanza forma da una parte di tassazione in senso proprio, dall'altra se pensiamo al caso New York dell'equivalente legale della tassazione, ovvero sia della regolamentazione per quanto riguarda abitudini alimentari, dimensioni delle confezioni, eccetera, eccetera, il tema delle imposte etiche ha cominciato a toccare anche la sfera dell'alimentazione. Le polemiche sul junk food sono state molto presenti negli scorsi anni e per questa ragione noi abbiamo pubblicato a inizio anno questo libro, Obesità e tasse, che devo dire è uno dei pochi libri di cui veramente si può dire che la copertina trasmette appieno il senso del volume, guardando l'altalena sulla quale sta questo signore sovrappeso e invece, come dire, il peso della fiscalità dall'altra parte. Questo è un testo curioso per la sua composizione, ma molto bello. Curioso perché tipicamente, anche quello che facevamo noi, ma in generale l'industria editoriale della saggistica propone o volumi di taglio teorico o invece saggi applicati, pratici, di policy. Noi stessi abbiamo una suddivisione in collane, per così dire, che riflette questa macro differenziazione. Invece questo è un libro che in parte, voglio dire nobilita perché non sarebbe corretto, ma dimostra come sia significativo e importante avere anche una riflessione teorica su questi temi. Presenta saggi di grandi economisti, per la prima volta in traduzione italiana, per la prima volta non solo in Italia, riuniti assieme su questo tema e pertanto di più facile consultazione e inquadramento rispetto a questa questione, ma presenta anche invece evidenza empirica della seconda parte di quanto accaduto in anni recenti. Tra l'altro, come tutti sapete, ci sono due casi in Europa immediatamente vicino a noi, uno è quello della Danimarca, l'altro è quello della Francia, che come noto, se c'è una politica pubblica stupida, non se la può mai fare mancare. Questo libro è stato curato e anche promosso su internet in altra forma da Massimiliano Trovato, che ha fatto veramente un eccellente lavoro da una parte mettendo assieme questi saggi, ma dall'altra presentandoli al lettore italiano e rendendone evidente l'importanza per il lettore italiano di oggi nella sua introduzione. Pertanto gli cedo la parola per cominciare questa discussione su obesità e tasse, dato il contesto e come potete constatare dalla breakfast stamattina, ci concentreremo più sulle tasse che sull'obesità.
Grazie Alberto. Allora, obesità e tasse, perché serve l'educazione e non il fisco? Allora, io cercherò di fare una breve panoramica sui contenuti del libro, per quanto ci è concesso dal tempo, però vorrei partire con una breve introduzione, diciamo, di stampo storico. È evidente che la tassazione degli alimenti non sia una novità, anzi, gli alimenti forse nella storia sono stati tra i beni più spesso tassati e tra i beni che più spesso hanno causato rivolte fiscali. E d'altro canto non sono nuove nemmeno le tasse sui vizi, perché anche in questo caso sono secoli che elementi come l'alcol e il tabacco vengono colpiti dai legislatori tributari, ma quel che è nuovo nella combinazione di questi due elementi, alimenti e vizi, cioè alimenti viziosi, è la connotazione in un certo senso moralistica che si dà al tributo, mentre nella storia, per la nostra esperienza, questi beni venivano colpiti da tassazione essenzialmente perché erano beni caratterizzati da una domanda molto rigida, per cui non vi era modo per sfuggire al tributo, e in queste situazioni potevano darsi casi di giustificazioni moralistiche che però erano sostanzialmente strumenti di propaganda. Invece nel caso delle attuali accise sugli alimenti viziosi, sul junk food, notiamo che la motivazione moralistica è propriamente alla base della ratio di questi interventi pubblici. Questo genere di giustificazione moralistica si fonda su un diverso concetto del rapporto tra lo Stato e il corpo dei cittadini. Mentre fino all'inizio del Novecento, grosso modo, era estremamente presente la distinzione tra salute privata e sanità pubblica, nel corso del Novecento, in parte anche direi significativa per il contributo delle dottrine totalitarie, questa distinzione è venuta via via diluendosi. Io, forse in modo un po' terroristico, cito nell'introduzione un famoso slogan nazista che era quello che recitava: il tuo corpo appartiene al Führer, hai il dovere di essere sano. Ora il corpo non appartiene più al Führer, però sostanzialmente gli stati contemporanei si arrogano comunque il diritto, quasi secondo una logica di dominio imminente, di governare il modo in cui facciamo uso del nostro corpo. E questo trova una giustificazione a propria volta utilitaristica nel modo in cui negli stati contemporanei sono finanziati e forniti i servizi sanitari. Direi nella totalità ormai, con la parziale eccezione degli Stati Uniti, che però sappiamo bene su quale china siano avviati, tutti gli stati occidentali prevedono sistemi sanitari pubblici, universalistici, tanto nel finanziamento quanto nella fruizione. Questo, come vedremo, è un elemento che torna prepotentemente nella giustificazione delle accise sugli alimenti, perché queste sono in parte giustificate secondo una logica di esternalità negative, ma le esternalità negative, cioè i costi imposti dalle nostre scelte sui consociati e che non vengono intercettate dal sistema dei prezzi, sono in questo caso direttamente dipendenti dal modo in cui i servizi sanitari sono finanziati. Per essere più chiari, il mio abuso di servizi sanitari pesa sulla collettività solo perché a monte vi è una decisione politica di far sostenere tutti i costi sanitari o la maggior parte dei costi sanitari alla collettività. Quindi non c'è un'esternalità negativa, diciamo, connaturata al consumo di questi prodotti, ma semmai questa viene alla luce in funzione del modo in cui i servizi sanitari sono finanziati. Quindi questi sono gli elementi storici che stanno alla base della tassazione selettiva degli alimenti. Ci sono, secondo me, due elementi contingenti che hanno favorito l'emergere di queste proposte. Da un lato c'è l'indubbia crisi fiscale degli stati, che solo in parte viene evidenziata dall'attuale crisi economica, ma che in realtà è in corso da molto più tempo ed è, dipende sostanzialmente dal fatto che le tradizionali fonti di approvvigionamento del fisco siano ormai arrivate allo sfruttamento più estremo. Lo spazio per alzare ulteriormente le imposte, per esempio sui redditi o le imposte generali sui consumi, è evidentemente limitato. E allora il legislatore tributario si vede costretto a operare creativamente e a trovare nuove fonti per saziare i propri appetiti. L'altro elemento, che è un elemento più di stampo ideologico, è invece quello dell'emersione del cosiddetto paternalismo debole. Con l'espressione ci riferiamo a una corrente di pensiero capitanata da Cass Sunstein, Richard Tyler e altri giuristi ed economisti statunitensi in particolare, che sostengono che il tradizionale paternalismo, il paternalismo forte, quello che agiva per mezzo di proibizioni, appunto spesso sanzionate esplicitamente dalla legge, pur evidentemente eccedendo la propria propria funzione, ha comunque un grano di utilità da preservare, e per preservarlo, dicono questi autori, si può pensare a un genere di interventi statali più sfumati, che passano attraverso quella che iconicamente viene definita nudge, una spintarella. Lo Stato non obbliga o non proibisce espressamente, però con degli interventi più delicati cerca di indirizzare le scelte del cittadino. L'esempio classico è la norma che impone ai ristoranti in alcune città statunitensi di indicare il conto delle calorie accanto alle pietanze indicate sul menù. Naturalmente il cliente rimane libero di ordinare quel che più gli aggrada, però lo Stato, attraverso questa misura, lo mette di fronte alle conseguenze delle proprie scelte. In realtà a me la distinzione tra paternalismo debole e paternalismo forte convince fino a un certo punto. In particolare i tributi di cui trattiamo oggi come andrebbero catalogati? È evidente che c'è un continuum tra la proibizione tout court e le misure meno invasive come il conto delle calorie. La tassazione, in questo senso, probabilmente rimane più sul versante del paternalismo forte, perché impone costi monetari e non solo psichici, che certamente alterano significativamente le decisioni di consumo degli individui. Quindi questi sono i due elementi che, a mio modo di vedere, hanno contribuito all'evoluzione di questa dinamica storica, che, come abbiamo visto, è piuttosto risalente, e che hanno determinato l'emergere di una serie di proposte con cui ormai siamo tutti familiari: la fat tax, cioè la tassa sugli alimenti grassi, la soda tax, che abbiamo visto proporre anche in Italia dal ministro Balduzzi, cioè l'accisa sulle bibite zuccherate, più in generale la junk food tax, con le difficoltà connesse alla delimitazione del campo del junk food. Adesso cerco di ripercorrere molto brevemente alcuni dei contributi più significativi in modo auspicabilmente coerente. Il primo punto rilevante è quello della giustificazione della fat tax o della junk food tax. In particolare, noi spesso sentiamo dire, lo accennavo poco fa, che si tratta di imposte giustificate perché permettono di far ricadere i costi delle scelte su chi attua queste scelte, secondo appunto l'argomento dell'esternalità. Però, come abbiamo visto, questo è un argomento discutibile per più di una ragione. La prima, a monte, è quella che dicevo, cioè il fatto che questa esternalità non sta scritta nel destino, dipende da una scelta di policy ben precisa, che è quella di finanziare pubblicamente i servizi sanitari nazionali. Ma va anche detto che al di là di questo limitato campo, esternalità non si riscontrano. Alcuni considerano un'esternalità il fatto, per esempio, che gli individui obesi siano meno produttivi sul lavoro. Questa non è un'esternalità in senso tecnico, perché evidentemente individui obesi vanno incontro a salari minori, a minori possibilità di carriera, per cui quelle situazioni vengono di fatto prese in carico dal sistema dei prezzi. Vi è poi la giustificazione della tariffa d'uso, cioè si dice chi fa uso di questi alimenti usa maggiormente i servizi sanitari nazionali, per cui deve contribuire maggiormente alle scelte, però alle spese. Però questo è un argomento che incontra un'obiezione insuperabile, cioè il legame tra scelta di consumo e utilizzo delle prestazioni è un legame puramente eventuale, probabilistico. Se noi volessimo effettivamente implementare una logica di tariffa d'uso, dovremmo invece prezzare in modo diverso le prestazioni sanitarie.
Se no mettiamo la tassa sul campo.
Sì, esattamente. Ma questo evidentemente contraddice di nuovo la decisione a monte di finanziare in un certo modo i servizi sanitari. La giustificazione che apparentemente regge di più è quella della cosiddetta regola di Ramsey, secondo la quale per minimizzare le distorsioni dell'imposta è opportuno tassare ogni bene in proporzione inversa all'elasticità della domanda. Cosa significa? Che beni che hanno una domanda più rigida saranno tassati più intensamente, proprio perché la minore capacità di sfuggire al tributo determina che l'imposizione in questo modo sia più efficiente. Però anche in questo caso si trascura un effetto negativo che è connesso a questo stesso principio. Cioè, secondo il teorema di Alan Alchan, tra l'altro Alan Alchan è morto pochi giorni fa, i costi fissi incidono in maniera più intensa sui beni meno costosi, cioè di qualità inferiore. L'esempio potrebbe essere quello di beni pregiati prodotti in un paese e venduti all'estero, che quindi incorrono in spese di spedizione. Allora, i formaggi francesi consumati in Italia sono in genere formaggi più pregiati di quelli consumati in Francia, perché i formaggi di minor qualità non sopportano gli stessi costi di spedizione. Ma questo nel campo dei consumi indesiderabili ha un effetto perverso, perché in genere il prodotto di maggiore qualità in questi casi è il prodotto più dannoso. Pensiamo alle sigarette più lunghe, per esempio. Se io ho due tipologie di sigarette, quelle più corte e quelle più lunghe hanno un maggior contenuto di nicotina, impongo una accisa, diciamo, di 50 centesimi al pacchetto, ho Ovviamente gli stessi 50 centesimi pesano più sul pacchetto di sigarette più corte rispetto a quello delle sigarette più lunghe, per cui ci sarà una traslazione del consumo dal prodotto meno dannoso a quello più dannoso. Qui anche la giustificazione della regola di Ramsey ha degli effetti indesiderabili. C'è poi da dire che se queste giustificazioni funzionano così poco, non si capisce perché questo tipo di tributi sono comunque così popolari. In realtà si capisce perché questi tributi non sono legati tanto, come ogni tributo del resto, a questioni di benessere sociale, quanto al gioco delle influenze politiche. Allora, ci sono dei gruppi che chiaramente hanno un incentivo maggiore a insistere sulla proposizione di certi tributi. Adesso spero di non far arrabbiare nessuno, ma non è un caso se tra i maggiori sostenitori della soda tax di Balduzzi in Italia c'era la Coldiretti, perché evidentemente ci sono dei gruppi sociali che hanno qualcosa da guadagnare da un particolare provvedimento e altri gruppi sociali che hanno qualcosa da perdere. Come ci insegna la public choice, tipicamente i primi sono molto più organizzati e molto più concentrati sul perseguimento dell'obiettivo.
Cos'è la solar tax?
L'imposta sulle bibite zuccherate.
Soda.
Ah,
soda tax.
Anche sola, però nel nome è soda.
Sì, non credo. Quella sola,
non è applicabile questa
soda. Nel capitolo di Randy Holcomb c'è una bella analisi empirica che studia tre diversi casi di accisa, non tutti legati agli alimenti, e dimostra come in ciascuno di questi casi in realtà la correlazione più forte non sia quella appunto con il benessere sociale, ma quella con la presenza di certe lobby. Per esempio, le imposte sul tabacco negli Stati Uniti sono molto più forti nei paesi in cui più forti sono le comunità religiose che campagnano in favore di questo genere di tributi. Naturalmente questo ha un'ulteriore conseguenza negativa, che è quello di aumentare i costi politici, perché è evidente che se viene percepita la possibilità di ottenere dal potere pubblico un tipo di tributo che favorisca il gruppo sociale, quel gruppo avrà un incentivo forte a a cimentarsi in attività di lobbying, in campagne promozionali che comunque hanno un costo ingente spesso e che non sarebbero altrimenti messi in piedi. Poi c'è un tema appunto di contraddizione interna del tributo, perché da un lato si presuppone che il consumo resti costante, cioè l'attesa di gettito del pubblico potere è contingente, è determinata proprio dal fatto che i cittadini continuino a consumare il bene tassato. Però d'altro canto le pretese motivazioni di salute pubblica richiederebbero l'effetto contrario. Ora, non è tanto un caso in cui uno dice come a dama c'è l'occhiale, no? Non so se voi giocate a dama, ma quando la pedina sta tra due pedine e potrebbe mangiare l'una o l'altra, si chiama occhiale questa figura. Però qui non c'è un occhiale, qui in realtà i due effetti si controbattono l'un l'altro, per cui l'effetto finale è quello di non ottenere né un risultato né l'altro. Tanto più che si può invece pensare che nel lungo termine, se non nel breve, l'effetto disincentivante del tributo ci sia, anche Quindi che la domanda sia rigida nel breve termine, ma molto elastica nel lungo termine. Pensiamo a tutti i provvedimenti riguardanti il fumo. Ora, io non fumo, però non ho problemi a riconoscere che ormai i fumatori sono una specie di animale protetto. Possono fumare solo in determinati luoghi, pagano fior di imposte sui prodotti che consumano. Ora, se noi guardiamo un film di 40 anni fa, vediamo che il fumo è un comportamento perfettamente accettabile socialmente, tutti fumano. Oggi uno probabilmente si vergogna a dire che fuma, e nel lungo termine è evidente che le imposte sul fumo evaporeranno, proprio perché questo accerchiamento ha imposto, come dire, il cambiamento dei costumi.
Tanti ragazzini fumano ancora molto, io facevo. Forse sono le persone più avanti con gli anni che hanno.
Beh, no. Sì, probabilmente c'è anche questo effetto di, che è più un effetto antropologico del fumo dei minori, come atto di riconoscimento all'interno del gruppo. Sì, è sempre stato così, però quello probabilmente controbatte, come dire, gli effetti del fumo che gli adulti sono meno disposti a tollerare. Forse un adulto, come dire, ci pensa due volte prima di condannarsi a uscire quattro volte quando è fuori a cena dal locale per fumare, con il rischio di prendersi una polmonite. Estremizzo, però è chiaro che certe piccole asperità sono più sentite probabilmente da un adulto che da un ragazzino che ha motivazioni più forti.
E quindi è stato positivo, però, dal punto di vista personalmente.
Ma
non è completamente liberato.
Ci arrivo alla fine, facciamo. Ci arrivo alla fine. Ecco. Se avete tempo di leggere un solo capitolo, io vi consiglio caldamente di leggere il capitolo di Ed Glaser, che secondo me è veramente un pezzo importante. Glaser parte da quello che è poi il punto di partenza anche degli studiosi del paternalismo libertario, cioè dall'idea che ci siano dei cognitive bias, delle imperfezioni nel processo cognitivo, che non sempre consentono agli individui di fare le scelte astrattamente più razionali. Però la conclusione di Glaser è che in realtà questi errori cognitivi colpiscono tanto il decisore privato quanto il decisore pubblico, e anzi spesso colpiscono in misura maggiore il decisore pubblico. Ci sono tre modelli per dimostrare formalmente questa conclusione. Nel primo caso Glaser studia l'individuo e il burocrate. Ora, è evidente, anche senza entrare nei dettagli del modello formale, proprio a livello di intuizione, che il singolo individuo ha un maggiore interesse alla tutela della sua salute rispetto a quello che potrebbe avere un burocrate sconosciuto. Nel secondo caso, ipotizzando invece che ci sia un'offerta di errore da parte delle imprese che hanno un interesse a mantenere alto il livello della domanda dei propri prodotti e quindi a sminuire la consapevolezza di un eventuale effetto dannoso, anche in questo caso queste imprese avranno un incentivo a insistere piuttosto nel persuadere i burocrati che nel persuadere il pubblico dei consumatori. Questo perché evidentemente è meno costoso convincere una persona di convincere un milione, e quella persona ha il potere di ribaltare le proprie convinzioni personali sul milione di consumatori. E poi c'è il terzo modello che riguarda il consumatore e l'elettore. Anche in questo caso ci possiamo aspettare che agendo come consumatore, quindi sopportando i costi delle proprie scelte, il consumatore, l'individuo adoperi una maggior attenzione di quella che adopera invece nel decidere, nel fare la sua parte nelle decisioni collettive, cioè nelle sue decisioni di elettore. Un altro elemento che bisogna considerare è quello del fondamento della strategia epidemiologica che vogliamo attuare. Cioè, secondo un principio molto diffuso e formulato per primo da Rose nella letteratura medica, gli approcci più efficaci sono gli approcci di popolazione, cioè quelli che mirano a cambiare i comportamenti di un'intera popolazione, di un'intera comunità di individui. Ma c'è da dubitare che sia davvero così, perché secondo quanto dimostrano Tiffin e Salua nel loro capitolo, ci sono in realtà delle variabili sociodemografiche che sono altamente correlate con l'insorgere di problemi di salute, dell'obesità in primis. Allora, in questo senso, sarebbe più efficiente mirare gli interventi pubblici al benessere di questi individui a rischio, piuttosto che intervenire secondo provvedimenti ad ampio spettro che rischiano di non andare al cuore del problema. Questo è a maggior ragione vero perché è proprio il benessere economico che è più strettamente correlato al benessere dal punto di vista sanitario. I provvedimenti, come invece le imposte selettive sugli alimenti, sono tipicamente regressivi negli effetti, cioè colpiscono in misura maggiore le fasce più deboli della popolazione, cioè proprio quelle che noi ambiremmo a proteggere. E questo, una considerazione interessante da fare, è vero anche se invece di imposte selettive noi pensiamo a sussidi selettivi, cioè sussidiare la frutta e la verdura ha gli stessi effetti regressivi, perché comunque il consumo di frutta e verdura è molto più frequente tra le persone più ricche. Di nuovo, sulle strategie di popolazione e strategie individuali, si può immaginare una sorta di terza via, cioè un approccio composito che consideri il fatto che l'obesità insorge non nell'astratto, ma in contesti connotati socialmente, e da questo punto di vista bisogna domandarsi come poter incidere sulle norme sociali. Non è facile, chiaramente, un grosso contributo può venire dall'istruzione, e in questo senso probabilmente l'intervento dello Stato è meno indesiderabile, perché per il semplice fatto che le scuole le ha lui, ma si può anche ipotizzare una sorta di collaborazione pubblico-privata. E in parte questo già succede, forse anche senza lo sprone forte da parte del pubblico. Un esempio è quello dei prodotti dietetici che le imprese in genere ormai forniscono autonomamente per tutta una serie di prodotti che invece dietetici non sono. Ogni bibita o quasi ha la sua versione light, diet, zero, quel che è. E
d'altra parte una bibita a caso.
Ecco, no, vedete, insomma, che il mercato già tiene conto di queste esigenze sanitarie in qualche misura. Ecco, poi nell'ultima parte del capitolo, come ricordava Alberto, affrontiamo alcune delle applicazioni pratiche che questi tributi hanno avuto negli Stati Uniti e in Europa. Mi limito ad alcune osservazioni generali. In primo luogo c'è un problema di complessità del sistema tributario. Le imposte selettive sugli alimenti hanno bisogno di essere applicate tipicamente con strutture nuove o quantomeno con procedure nuove, e hanno bisogno di una determinazione chiara della base imponibile, che non sempre è immediata. Per esempio negli Stati Uniti c'è quasi un dibattito sulla più corretta definizione di farina, perché alcuni dolciumi che sono preparati senza l'ausilio di farina sono tassati, mentre quelli preparati con l'ausilio di farina non sono tassati. Allora evidentemente c'è una componente di arbitrio nel decidere cosa è tassato e cosa no, ma c'è anche una componente di complessità e quindi di difficoltà di percezione per il consumatore, che probabilmente non ha dedicato grossa attenzione a decidere cosa sia farina o cosa no, perché ritiene che sia una questione piuttosto ovvia. A questi effetti di complessità sono legati, come dicevamo, degli effetti anticompetitivi, perché evidentemente colpire in modo differenziato alimenti che sono tra loro sostituibili o comunque che sono tra loro in concorrenza determina il beneficio a favore di certe produzioni e un danno a favore di certe altre, spesso senza fondamenti scientifici ragionevoli. C'è una questione di effetti macroeconomici, cioè parliamo comunque di industrie che hanno un indotto considerevole, parliamo di migliaia di posti di lavoro, parliamo di effetti importanti dal punto di vista economico, che hanno non solo una ricaduta sulle imprese colpite e sui lavoratori colpiti, ma hanno anche una ricaduta sull'erario, perché evidentemente si rischia di sostituire i benefici delle imposte sul reddito, delle imposte generali sui consumi, a quelli di queste imposte selettive, senza avere alla fine della fiera un beneficio netto per l'erario. Questo è stato visto molto chiaramente con l'imposta danese, che è stata introdotta nell'ottobre del 2011 e è già stata abrogata. Ora è evidente che la Danimarca, per la sua conformazione, è un caso particolare, perché i confini con la Svezia e con la Germania sono estremamente vicini e molti dei consumatori andavano a fare la spesa oltre confine, semplicemente, appunto determinando non solo evitando il beneficio per l'erario, ma addirittura determinando un effetto negativo. Ecco, forse la domanda vera è questa: sono tributi efficaci? Ma diciamo che l'evidenza empirica da questo punto di vista non supporta la conclusione. Allora, senza dubbio c'è un banale tema di sostituzione. Ora, per quanto ampia sia la base imponibile del tributo, ci sarà sempre un'alternativa, e spesso anche le alternative che noi consideriamo più salutari, per esempio il succo di frutta, il latte, hanno un alto contenuto di zuccheri o di grassi rispettivamente, per cui insistere su determinati alimenti anche quando questo tipo di tributo abbia effetto e riesca a scoraggiarne il consumo, non impedisce che quello stesso consumo venga traslato su altri alimenti che sono ugualmente dannosi. E poi c'è un problema di, e vengo alla sua domanda, di discriminazione pura e semplice. Noi nello scegliere quali consumi tassare, quali comportamenti disincentivare, facciamo valutazioni moralistiche su quali sono i comportamenti più accettabili. Le faccio un esempio di questo. È evidente che tra i consumatori più intensi di prestazioni sanitarie ci sono gli sportivi. Gli sportivi si fanno male, ma non per questo noi desideriamo disincentivare lo sport, perché riteniamo che lo sport sia comunque un'attività da incoraggiare. Allora, è sostenibile questo doppio criterio? Io ho qualche dubbio. Appurato che appunto le esternalità negative sono un problema molto limitato in questo campo e che hanno ragioni precise, io non so se regga la giustificazione per le imposte selettive sugli alimenti e non per esempio per un'imposta sullo sport, perché in questo caso quello che otteniamo è una decisione da parte dei poteri pubblici su quali sono le attività che i cittadini possono legittimamente esercitare. Cioè, c'è un diritto a essere grassi, c'è un diritto a fumare, c'è un diritto, credo di sì, tutto sommato.
Sì, però siccome sono comportamenti che possono causare danni alla persona, causano danni economici al sistema sanitario, perché si deve prendere carico tutte queste cose.
Però la cosa che ha spiegato, la cosa che ha spiegato molto bene Trovato è come ragionare in termini strettamente assicurativi, che è quello che sostanzialmente questo genere di approccio sottende, all'interno di una cosa come il Servizio Sanitario Nazionale è molto complicato, sia perché come dire, l'incidenza di patologie è correlata da una parte a fattori rispetto ai quali nessuno di noi vuole che si ragioni come un'assicurazione, cioè sostanzialmente ai geni delle persone, sia perché alcuni comportamenti compensano altri comportamenti ed è estremamente complicato tirare la linea in un senso o nell'altro. È evidente che se noi avessimo delle assicurazioni sanitarie in senso proprio, quello che ci verrebbe proposto sulla base dei nostri comportamenti sarebbero premi differenziati. Premi differenziati e quindi, simmetricamente a premi differenziati, anche auspicabilmente incentivi a sottoscrivere un abbonamento con una palestra, a dimostrare che stiamo facendo esercizio in un certo senso piuttosto che in un altro. Questo è abbastanza verosimile da immaginare. Se però uno questa cosa qua la mette all'interno del Servizio Sanitario Universale, non c'è più il Servizio Sanitario Universale, perché la logica del Servizio Sanitario Universale è per l'appunto quella di servire omogeneamente tutti i cittadini in barba alle loro condizioni di vita, e anzi nell'origine del Servizio Sanitario Universale proprio laddove condizioni di vita e stili di comportamento creano potenzialmente situazioni peggiori per la salute delle persone e la natura, cioè in questo un elemento interessante non tanto del libro perché è più focalizzato su altri aspetti, ma di questa introduzione nella quale è stato preso molto opportunamente una prospettiva storica, è il modo in cui cambia il paternalismo. Cioè si passa da un approccio paternalistico fondato sostanzialmente sulla necessità di sostenere coloro che per ragioni sociali e di reddito pongono in essere comportamenti che possono mettere a repentaglio la loro salute nel lungo periodo, a un paternalismo che invece in società più ricche vuole incidere su quei medesimi comportamenti e colpisce offerta e domanda, come dire, anziché cercare di proteggere le persone dagli effetti di scelte che si immagina siano socialmente determinate. È molto interessante, credo, il modo in cui questo sta evolvendo, e quello che si vede ovviamente è anche una forte frizione rispetto al razionale per queste scelte, perché mentre quando si parla di fumo, per esempio, c'è un problema di convivenza civile, insomma, piace o meno, le persone hanno diritto, tanto quanto ne hanno di fumare, hanno diritto di non gradire che si fumi di fianco a loro. C'è un tema, no? C'è, diciamo così, un'esternalità in senso molto lato. Il lardo passivo, francamente, è più difficile da giustificare negli stessi termini, nel senso che uno deve salire a livello di finanziamento della spesa sanitaria, anche lì è molto complicato, perché è vero che i fumatori possono costare di più per il trattamento di talune patologie, ma i fumatori sono sottoposti a una tassazione dei consumi che non ha uguali, a parte per gli automobilisti sostanzialmente. E pertanto, come dire, sono contributori in questo grosso cesto in cui entrano le tasse e esce in qualche modo il finanziamento della sanità. È difficile sostenere che siano beneficiari netti.
Poi c'è anche un argomento un po' macabro, ma spesso i fumatori muoiono prima.
È difficile,
il punto è proprio quello, che è un'aritmetica estremamente complicata, e non credo in realtà ci siano sue versioni molto persuasive né in un senso né nell'altro. Molto popolare, perché è un argomento che fa grande presa, però è difficile sostenerlo in maniera analiticamente penetrante. Direi che raccogliamo qualcosa.
Sì, ho concluso.